Ok, benissimo, potete aprire a Matteo capitolo 1, volevo dire, prima di andare via, se non avete già preso uno di questi bastoncini rossi e bianchi che Jenny aveva preparato con il fogliettino, all'uscita potete prenderlo, poi anche se l'avete preso, prendetelo uguale perché tanto... Sono lì, sono stati fatti e sono in più e quindi prendeteli. Matteo capitolo 1. Mentre leggevo questa settimana questo brano, mi sono reso conto quanto veramente interessante la genealogia riportata nel capitolo 1. Noi stamani non studieremo il significato della genealogia riportata in Matteo 1, però... basterebbe dire che questa è la genealogia di Gesù Cristo dalla parte di Giuseppe, suo padre terreno, che dimostra il suo diritto al trono di Davide. In Luca troverai un'altra genealogia che è quella di Maria e anche lei nella discendenza del re Davide e quindi diritto al trono di Davide. E vedi che Gesù Cristo da entrambi i lati terreni è nato nella linea del suo antenato terreno Davide e quindi erede al trono. Questo è interessante e quindi i primi 17 versetti parlano di questo. Versetto 17, per esempio, così tutte le generazioni da Abramo fino a Davide sono 14 generazioni, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Quando leggi i nomi, se non li conosci non vuol dire niente, è anche molto difficile pronunciare questi nomi. Ma più studi l'Antico Testamento e incominci a riconoscere quasi tutti questi personaggi, non c'è un racconto particolare per ciascuno di questi personaggi, ma per tanti di loro sì. Per esempio Rahab, Ruth, Fares, Giuda, Salomone, Davide, c'è Zorobabel, insomma tanti personaggi molto importanti, Ezechia, in personaggi interessanti. Più conosci quei personaggi nell'Antico Testamento, più interessante è quando leggi la genealogia di Gesù. Ecco, questo in realtà ha poco a che fare con quello che studieremo stamani. Matteo capitolo 1, leggiamo dal versetto 18 al versetto 25. Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe. Ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Aggiungo solo questo dettaglio, Levitico capitolo 19, versetto 20 e Deuteronomio capitolo 22 trattano con... come vanno affrontate queste situazioni, sia di divorzio, sia di infedeltà nel matrimonio. E in realtà lei poteva essere lapidata se considerata adultera per aver violato il patto matrimoniale. Lui però, invece di esporla a questa infamia, preferiva, perché era un uomo giusto, era un uomo retto, un uomo di compassione, decide di non fare questo nei suoi confronti. Ovviamente, immaginate Giuseppe con la sua sposa promessa, Maria, tanti sogni, tanti progetti che avrebbero avuto loro insieme, e poi c'è questa notizia che lei aspetta un bambino e lui sa che non ha avuto niente a che fare con lei fisicamente. E quindi noi leggiamo questi versetti, ma mettetevi un attimino nei panni di Giuseppe. Versetto 20. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide. Quindi anche l'angelo indica il fatto che Giuseppe sarebbe stato erede al trono di Davide. Non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio, e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta, partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie. Ma egli non la conobbe, cioè intimamente, fisicamente, finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito e gli pose nome Gesù. Io ho un altro messaggio preparato su questo capitolo che si chiama, che avevo intitolato un eroe sconosciuto, cioè Giuseppe, un eroe di cui noi non parliamo tanto durante il racconto della nascita di Gesù, ma in realtà Giuseppe è un personaggio estremamente importante, e in quel messaggio vediamo il suo ruolo e il suo comportamento in tutta questa storia. Ma stamani vogliamo concentrarci su un punto particolare: Gesù, il suo nome. L'angelo disse nel versetto 21: ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E poi Giuseppe ubbidisce e gli pone nome Gesù, esattamente come gli era stato indicato dall'angelo. Dare un nome a un bambino è un compito importante. Il regalo che ho fatto per Jenny quest'anno è stato di far stampare 1400 foto che avevamo scattato con macchinetta digitale sin dalla nascita di Frankie, e poi la nascita di Arianna, e poi la nascita di Katiana, e avevamo tutte queste foto sul computer con il rischio di perderli, perché ne avevamo pochi stampati, ma molti sul computer. Allora quest'anno Arianna ed io abbiamo avuto, indipendentemente, ci è venuta questa idea: facciamo questo regalo alla famiglia di stampare le foto, così ce l'avremo per sempre. E così mi ricordo, abbiamo pensato proprio alla nascita dei nostri figli in questi giorni qui. Dare nome a un bambino è un compito importante. I parenti devono essere considerati, il paese in cui vivrà il bambino senz'altro deve essere considerato. Jenny voleva dare un nome ai nostri figli, sapendo che avremmo vissuto in Italia, un nome che ha un suono italiano. Io sono nato negli Stati Uniti, mio nome è Francesco, e in America io non sapevo nemmeno scrivere Francesco, non sapevo pronunciarlo. In America ero Frank. Quindi il paese in cui vivi deve essere considerato. Gesù è il nome dato al bambino che è diventato il punto centrale della storia dell'umanità e di tutto l'universo. Tutta la storia dell'umanità gira su questo personaggio, che è molto più che un personaggio: Gesù Cristo. Nella gioia di queste feste e nella confusione di questa stagione, nel quieto di questa settimana, non dimentichiamoci che stiamo celebrando il fatto che Dio è diventato uomo. Gesù infatti è la risposta di Dio Padre alla confusione e il caos di tutti i conflitti della vita. Questo mondo senz'altro è immerso nel caos, ma questo mondo ha bisogno di Gesù. L'angelo dichiara infatti ai pastori, in Luca capitolo 2, che Dio è diventato uomo, Cristo il Signore. Quei due termini sono estremamente importanti. poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Cristo vuol dire che Lui è il Messia, colui promesso sin dall'inizio per salvare l'umanità, per regnare sull'umanità. Cristo, virgola, il Signore. Il Signore è l'Eterno, Yahweh, Dio. E quindi 2000 anni fa, quando Gesù Cristo è nato, gli hanno posto nome Gesù. Lui è Cristo, il Signore. Isaia 9, versetto 5 e 6, dice: poiché un bambino ci è nato. Questa è l'umanità di Gesù Cristo. E indica lo scopo per cui lui è nato. Un bambino ci è nato, ma un figlio ci è stato dato. E questo indica a quello che lui avrebbe fatto in seguito, cioè regnato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, sarà chiamato Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non c'è dubbio che Gesù Cristo non è un uomo qualsiasi, lui è Dio incarnato. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. Gesù Cristo è nato e già sta regnando. A volte è difficile vederlo, ma lui vuole iniziare a regnare nei nostri cuori individualmente. Un giorno egli tornerà e regnerà letteralmente in questo mondo. Io non vedo l'ora di quel giorno, ma per adesso io già posso permettere che Gesù Cristo regni nel mio cuore. Apri a Lui il tuo cuore, lascia che Egli sia il tuo re oggi. Dio stesso scelse il nome per Gesù. Il nome che doveva essere dato a suo unigenito figlio perché descrive esattamente il motivo per cui lui è venuto in questo mondo. Abbiamo detto nel versetto 21, ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Lo scopo della nascita di Gesù era la nostra salvezza. Il suo nome identifica il suo scopo. Gesù è il nome italiano tradotto dal greco Jesus, che è l'equivalente al nome ebraico Yeshua. Infatti tutt'oggi i giudei, gli ebrei chiamano Gesù Yeshua, che significa Yahweh salva. Yahweh è il nome ebraico per l'Eterno Dio, cioè colui che è io sono. Quando Mosè disse: chi devo dire che mi ha mandato? E Dio gli risponde: digli io sono che io sono. Io sono è la parola ebraica Yahweh, il Dio che esiste in eterno, il Dio che è. E quindi Gesù è l'Eterno salva. Questo è il significato del nome di Gesù. Luca capitolo 19 versetto 10, Gesù stesso dice a casa di Zaccheo, vi ricordate a Gerico, prima di entrare in Gerusalemme, Luca capitolo 19, alla fine del capitolo, Gesù entra in Gerusalemme sull'asinello il giorno delle palme, la domenica delle palme. Appena prima di quell'episodio lui è in casa di Zaccheo e lui dichiara che il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Sì, un giorno Gesù regnerà sulla terra, questo è senza dubbio, ma ora lui era venuto 2000 anni fa per salvare le nostre anime dal peccato. Questo è ciò che dice l'angelo a Giuseppe: questo bambino deve nascere e tu gli devi dare nome Gesù perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Perché? Quindi il primo punto, perché salverà? Secondo punto, come salverà? Il terzo punto, chi salverà? Questi sono i tre punti che vogliamo vedere stamani. Perché salverà? Salverà perché senza Cristo siamo tutti perduti. Isaia 64, versetto 6 dice: siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco. Cioè anche il bene che io faccio non mi aiuta ad essere salvato. Certo, non è peccato fare il bene, fare il male è peccato, ma fare il bene è bene, ma non mi aiuta ad essere salvato. Senza Cristo noi siamo perduti, quindi abbiamo bisogno di un salvatore, perché noi non possiamo salvare noi stessi. Avvizziamo tutti come una foglia, le nostre iniquità ci portano via come il vento. Ecclesiaste 7, versetto 20 dice: non c'è infatti alcun uomo giusto sulla terra che faccia il bene e non pecchi. Noi possiamo paragonarci gli uni agli altri, chi pecca di più, chi pecca meno, ma non c'è nessuno che dice: io non pecco o non ho mai peccato. Non esiste. E quindi noi abbiamo l'abitudine di paragonarci gli uni con gli altri, ma se ci mettiamo a confronto a Dio, tutti noi veniamo meno. Ecco perché abbiamo bisogno di un salvatore, perché nessuno di noi può salvare se stesso. Proverbi 29, chi può dire: ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio peccato? Quindi nessuno può dire: io non ho mai peccato, e nessuno può dire: io purifico me stesso dal mio peccato. Non esiste. Romani 3:10, come sta scritto: non c'è alcun giusto, neppure uno. Egli, noi abbiamo bisogno di un salvatore, perché senza Cristo siamo tutti perduti, ma perché il giudizio è una cosa seria, è una cosa eterna. Giovanni 3:3, Gesù dice a Nicodemo, un uomo estremamente religioso, un uomo retto, umanamente parlando. Gesù rispose a lui: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Senza un salvatore non sarebbe possibile vedere il regno di Dio, quindi abbiamo bisogno che Gesù ci salvi. Gesù è nato nel mondo per salvarci, perché senza di lui siamo perduti e perché il giudizio è una cosa eterna. Ma Gesù è venuto a salvarci perché Dio ci ama. Giovanni 3:16, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Io quando vedo il mondo non provo amore. Io quando vedo quello che succede nel mondo, io non provo amore. Ma Dio è molto più grande di noi. E Lui ci guarda con amore, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo versetto andrebbe meditato in questi giorni. Dio non ha voluto che noi fossimo perduti per sempre. Ecco perché Gesù è venuto, perché ci ama, è venuto per salvarci. Secondo Pietro 3:9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, come io credo che egli faccia. Lui sta tardando l'adempimento della sua promessa, cioè il suo ritorno. Io non vedo l'ora del ritorno di Gesù Cristo, perché detesto il male che vedo nel mondo, detesto il male anche che vedo in me stesso. Ma il versetto continua e dice: ma è paziente verso di noi. Perché Gesù non viene e annienta il male? Perché è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvarci dai nostri peccati ed ora vuole che tutti vengano a questa conoscenza. Ed ecco perché Lui ancora non è tornato. Primo Giovanni 4:10, il Signore non ritarda l'adempimento. No, questo era secondo Pietro 3:9. Come poteva Dio dire "ti amo" più che donarci Gesù? Il miglior modo per dimostrare il suo amore per noi era proprio questo: darci il Signore Gesù Cristo. Se tu non apprezzi Gesù, non ti rendi conto quanto Dio ha fatto per te. Quindi, perché salverà? Perché questo nome Gesù? Perché senza di Lui siamo tutti perduti. perché il giudizio eterno è perché Dio ci ama, ma in secondo luogo come ci salverà? Ci salverà attraverso il sacrificio vicario di Gesù, perché io non sono in grado di salvare me stesso, come abbiamo detto. Galati 2,16, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Questa è la frase più importante del Nuovo Testamento. L'uomo non è giustificato per le opere della legge. Meno male, perché non sono capace di adempiere le opere della legge. L'opera della legge ci dimostra cos'è la santità. E chi viene meno della santità di Dio. Ma non era dato per salvarci. La legge non ci è stata data per salvarci. La legge ci è stata data per dimostrare che abbiamo bisogno di un Salvatore. Ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati mediante la fede in Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Galati 2,16. E chi dipende dalla legge, chi dipende dalle proprie buone opere per essere salvato, rimarrà estremamente deluso quando si troveranno davanti al Signore Gesù Cristo nel giudizio, perché tu non puoi salvare te stesso. Ma per il sacrificio di Gesù Cristo siamo salvati, perché nessun altro è in grado di salvarci. Atti 4,12, Pietro stesso dice: e in nessun altro vi è salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Gesù è il Salvatore, perché Lui è in grado di salvarci. Romani 5,8, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Lui era in grado di salvarci, Lui è morto al nostro posto. Lui è stato giudicato per rendere noi liberi. E poi non solo per il spargimento del suo sangue, ma anche per la risurrezione. Romani 4,25, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Mi piace questo versetto perché dimostra le due dimensioni della nostra salvezza. Prima dichiara che Gesù è stato dato a causa delle nostre offese. Il suo sacrificio è stato per pagare per i nostri errori. E quindi quando Gesù è morto sulla croce, il suo sangue perdona i nostri debiti spirituali. Ma poi continua il versetto, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E quindi la doppia dimensione, non solo ci ha perdonati ed eravamo infinitamente indebitati davanti a Dio a motivo del nostro peccato, ma non solo siamo stati perdonati e portati a saldo zero, ma addirittura ha aggiunto a quelli che credono in Lui la giustificazione. La giustificazione significa essere dichiarati giusti nella fedina penale in cielo, accanto al nome di chi ha creduto in Gesù Cristo c'è scritto giusto. Avevamo appena detto che non c'è alcun giusto, neppure uno. Per merito nostro non c'è alcun giusto, ma per merito di Gesù Cristo, chiunque crede in Lui è dichiarato giusto. La risurrezione fornisce per noi questo. E quando l'angelo dice a Giuseppe, ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. La risurrezione dai morti è come noi possiamo essere salvati. Quindi perché ci salverà? Perché abbiamo bisogno di un Salvatore. Come ci salverà? Per il suo sacrificio vicario. E chi salverà? Numero 3. Quelli che riconoscono il loro bisogno. Apri un attimo a Luca capitolo 15. Luca 15. Luca 15, c'è la parabola delle pecore e della dramma e del figlio del prodigo. Versetto 1 dice: or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Queste erano persone evidentemente, ovviamente, bisognosi di un salvatore. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questi erano uomini religiosi che vivevano vite che sembravano retti, ma loro mormoravano perché Gesù si associava ai peccatori. Allora egli disse loro questa parabola: qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Tutti avrebbero fatto questo. E Gesù dice: io sono venuto proprio per salvare quelli che erano perduti. E quando la ritrova, la mette sulle spalle tutto contento, è giunto a casa, convoca gli amici e i vicini dicendo loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno del ravvedimento. Gesù sta parlando con uomini che credevano loro stessi di essere giusti, di non aver bisogno perché erano retti. Ma Gesù dice: no, io sono venuto a salvare ciò che era perduto. Quindi chi salverà Gesù? Gesù salverà quelli che riconoscono il loro bisogno, quelli che riconoscono che solo Lui è il Salvatore. Romani 10:9: se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Paolo ha cantato questo versetto l'altro giorno. Quelli che riconoscono che solo Lui può salvare. E quindi l'oggetto della tua fede è proprio la persona di Gesù Cristo. Chi salverà? Quelli che riconoscono il loro bisogno, quelli che riconoscono che solo Lui è il Salvatore e quelli che lo ricevono per fede. Giovanni 1:12: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Gesù Cristo è il dono, il regalo natalizio da parte di Dio per tutti noi, per tutti quelli che riconoscono il loro bisogno e tutti quelli che lo ricevono per fede. E se tu riceverai Gesù Cristo per fede come tuo unico salvatore, sarai salvato eternamente. Non dipende da te, dipende da tutto quello che Lui ha fatto, ma dipende anche se tu ricevi questo dono. Gesù non ti salverà contro la tua propria volontà. Noi non abbiamo nessun merito per la nostra salvezza, ma certo dobbiamo accettare la salvezza personalmente. Lui non ti salverà contrario alla tua volontà. E quindi ti esorto, se non hai mai ricevuto Gesù Cristo come tuo proprio Salvatore, una volta per sempre, ricevilo come tuo Salvatore oggi. Dirai: come? Come dice il versetto: a tutti coloro che hanno creduto nel suo nome. Se Gesù Cristo è l'oggetto della tua fede e tu lo ricevi nel tuo cuore come personale salvatore una volta per sempre. In conclusione, il messaggio è breve stamani. Gesù è il dono natalizio per eccellenza. Romani 6:23: infatti il salario del peccato è la morte, cioè ciò che noi riceviamo a motivo dei nostri peccati è stato la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Noi non ci meritiamo la salvezza, è un dono, e Lui la dona a tutti quelli che lo ricevono per fede. Secondo Corinzi 9:15: ora sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile, cioè indescrivibile, imparagonabile. Non accettare Gesù Cristo come tuo personale salvatore oggi per fede sarebbe come un bambino che arriva al giorno di Natale e non apre i regali già pagati, già incartati e già pronti per lui. C'è un bambino o qualcuno che non ha ancora aperto i suoi regali questo Natale? Abbiamo tutti aperto i nostri regali, io ho aperto i miei. allora ricevi Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Non accettarlo sarebbe come un bambino che non apre i regali preparati per lui. E Dio ha mandato Gesù Cristo proprio per essere il nostro salvatore. Gesù fu posto in una mangiatoia per dare vita a tutti quelli che sono affamati spiritualmente. C'è una bella immagine in questo fatto, che lui, il pane della vita, è stato posto in una mangiatoia, e se noi riconosciamo il nostro bisogno spirituale, andiamo da lui per essere saziati e per avere la vita eterna. Isaia 55:1: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Questo è il modo di Dio per dire: vieni a Gesù e ricevi gratuitamente la vita eterna. Sì, è offerta a tutti, ma solo quelli che lo ricevono per fede riceveranno il beneficio. E quindi ti esorto stamani di aprire il tuo cuore a Lui in fede e ricevi il dono della vita eterna. Se sei qui stamani e hai già ricevuto Cristo come tuo personale salvatore, noi abbiamo tanti motivi per rallegrarci. Noi sappiamo che Lui è in controllo di ogni cosa. E il mondo non è peggio oggi di quanto lo era nel periodo in cui Gesù è nato. Il re Erode era un personaggio. Gli imperatori romani erano dei personaggi. Pilato era un personaggio. C'era la malvagità anche in quel periodo. Gesù è venuto nel tempo perfetto per salvare. Lui ritornerà per regnare, ma intanto noi possiamo rallegrarci e godere questo periodo, riconoscendo che Lui è il nostro Salvatore e permettendo che Lui già incominci a regnare nel nostro cuore. Perché dovrei io pretendere che Egli regni sugli altri se non permetto che Egli regni su di me? E questa è una decisione quotidiana e momento per momento. Quindi abbiamo molti motivi per cui rallegrarci in questo periodo. Preghiamo insieme. Signore, grazie.